Il divino che è importante.
E ci agganciamo.
Bravo.
Ecco.
Giamblico.
Al numero astrale.
Ecco. Giamblico. Il neoplatonico, conico, come sappiamo. Quarto secolo. La cui fama fu in parte limitata da Proclo, perché poco dopo un secolo, neanche un secolo, comparve Proclo che divenne il riferimento neoplatonico di tutta la filosofia, di tutta la teologia. Non era?
Se lo bevi fa male.
Io almeno mi ricordo che cosa del genere.
Ora, la portata di cosa qua, di Giamblico, consiste nel fatto che è stato l'unico, primo e forse l'unico, ad avere tentato una fondazione metafisica del mondo. Cosa che non è mai avvenuta.
Sì, perché i pitagorici veramente non essendo metafisici non diedero una relazione.
E questo non è che gli abbia portato chissà quale fama, in effetti. Varrebbe però da pensare che con il Rinascimento, cioè con il ritorno del neoplatonismo, probabilmente anche questi aspetti del numero connesso con il divino siano ritornati, perché la fondazione metafisica che fornisce lui rispetto alla matematica è stata mal intesa, o anzi più delle volte neanche posta. I testi di storia della matematica neanche lo citano.
No, perché si concentrano più che altro sull'operatività.
Esatto.
Perché come...
Sì, mentre lui...
L'operatività
interessava poco, invece interessava fondare il numero, dare al numero una dignità metafisica. E in parte ci è riuscito a modo suo, naturalmente. E ha fornito, volente o nolente, quello sfondo, che poi è rimasto a tutt'oggi, di magia connessa con i numeri, connessa con la matematica, connessa con... E poi con la magia, naturalmente, perché è chiaro che Giamblico è sempre stato presentato come il versante magico chirurgico del neoplatonismo, mentre Cloco proprio quello proprio metafisico. È vero fino a un certo punto, ma fino a un certo punto è anche vero. Quindi, come ha fondato Giamblico la metafisica del numero? Lo dice qua, e infatti adesso lo leggiamo, perché sono un paio di pagine fondamentali per intendere il 397, per intendere qual è, potremmo addirittura dire, l'unica possibile fondazione della matematica. All'inizio dice: ogni composizione di una quantità numerica o di ogni parte di una suddivisione è formata dall'uno. Infatti una è la decina e uno è il migliaio, e in senso inverso una è la decima parte e una è la millesima parte, e così le altre parti all'infinito. In ciascuna di queste parti l'uno è identico nella forma, diverso di volta in volta nella grandezza, perché genera da se stesso, oltre che generare queste parti, come se fosse il principio razionale del mondo e insieme la natura degli enti, e perché mantiene in essere ogni cosa e non permette che venga meno ciò con cui si congiunge, ed è fra tutti i numeri l'unico che somigli alla provvidenza che conserva l'universo, ed anche il più idoneo a mostrare Dio come principio razionale e soprattutto a unirsi intimamente a Lui, a cui è quindi il più vicino. Esso, l'uno sempre, è di fatto forma delle forme, come creazione per il suo potere creativo e intellezione per il suo potere, per il potere intellettivo. Tutto ciò è stato mostrato a me. Anche Nicomaco dice che Dio si accorda con l'uno, perché Dio è in germe tutte le cose naturali come l'uno, e in germe tutti i numeri. Ascoltate bene, perché qui c'è davvero il fondamento della matematica. Tutti i numeri. E nell'uno sono racchiuse in potenza le cose che poi, quando sono in atto, sembrano essere le più contrarie, in breve, che appaiono in tutte le forme della contrarietà, appunto come l'uno è visto nel corso di tutta l'introduzione all'aritmetica, qui cita Nicomaco, che non è il figlio di Aristotele, ma lo era già molto, no? Come dunque visto come il numero che, per una sua ineffabile natura, è capace di assumere ogni forma e di accogliere inizio, mezzo e fine di tutto, sia che lo pensiamo costituito per coesione, sia per giusta posizione, così come l'uno è anche inizio, mezzo e fine del quanto e del quanto grande, distingue tra il quanto come l'aritmetica e il quanto grande come la geometria. Come senza l'uno nessuna cosa può assolutamente costituirsi, così senza di esso non ci può essere neppure un qualsiasi atto conoscitivo, come fosse la pura luce, in una parola, la cosa più potente fra tutte, e della stessa natura del sole e con potere egemonico tale da apparire in ciascuna di queste proprietà simile a Dio, e soprattutto perché l'uno ha il potere di conciliare e combinare insieme sia le cose fatte di molteplici mescolanze, sia le cose assolutamente differenti tra loro, proprio come fa Dio col suo potere di ricavare da elementi altrettanto opposti l'armonia e l'unità di questo mondo. In realtà l'uno genera se stesso, e da se stesso è generato, nel senso che è in sé perfetto e senza né principio né fine, e si presenta come causa di stabilità, così come si pensa che sia Dio nel processo di attuazione degli enti naturali, cioè conservatore e custode delle loro nature. I pitagorici dunque lo chiamano non solo Dio, ma anche intelligenza, e maschio o femmina. Intelligenza perché il potere assolutamente egemonico di Dio, che si trova sia nella sua capacità di creare il mondo che in generale in ogni sua attività creativa e in ogni suo potere razionale, anche se non si manifesta nella materia individuale, e intelligenza nell'agire, perché identità e immutabilità nel conoscere. Allo stesso modo dell'uno che, sebbene differenziato nelle varie specie di enti, contiene in sé tutte le cose allo stato mentale, come se fosse un principio razionale capace di creare come Dio, e che non muta rispetto al principio razionale che è in sé, né permette ad altro di mutare, ma che rimane immutabile come lo è veramente anche la Moira Adrata. Vabbè. E alla fine. Sì. Per questo infatti che l'uno viene chiamato demiurgo e plasmatore, poiché con le sue progressioni e regressioni delinea le nature matematiche, da cui derivano processi di corporeizzazione e di generazione di esseri viventi e di strutturazione del mondo. Sono i numeri che creano il mondo. Perciò i pitagorici ne parlano anche come di un Prometeo, cioè di un demiurgo della natura vivente, giacché è assolutamente l'unico numero che in nessun modo né fugge in avanti, né fuoriesce dal suo proprio principio razionale, né permette che altre cose lo facciano, perché trasmette loro le sue stesse proprietà. Per quanto possano aumentare i distacchi dall'uno, o questo possa generare, esso non permette fughe in avanti né mutamenti dell'iniziale principio razionale suo proprio e di quei distacchi. I pitagorici poi lo chiamano maschio e femmina, in quanto, per dirlo in breve, è semina di tutte le cose, non solo perché credevano che il vista è maschile in quanto difficilmente divisibile, e il pari femminile in quanto facilmente divisibile, vedi che hanno provato a tagliare in due, e che soltanto l'uno è pari e dispari, ma anche perché lo concepivano come padre e madre, in quanto contiene il principio razionale sia della materia che della forma, sia dell'artefice che dell'artefatto, perché l'uno, riportato due volte, fa sorgere in due. È più facile infatti che l'artefice si procacci la materia che non, viceversa, la materia si procacci l'artefice. Il seme, che per sua propria natura è capace di produrre maschio e femmina, una volta seminato produce una natura indifferenziata rispetto ad ambedue i sessi, e fa questo fino a un certo punto della gravidanza. Quando invece comincia a farsi fetta a crescere, allora ammette alla fine la distinzione e la differenziazione nell'un sesso e nell'altro. Ma se il potere di ogni numero è nell'uno, allora questo sarà propriamente un numero intelligibile, in quanto non manifesta ancora nessuna realtà effettiva, bensì tutte le realtà insieme allo stato mentale. Cioè, vedete, sta creando il fondamento metafisico della matematica, più o meno. Secondo un certo significato, i pitagorici chiamano l'uno anche materia, è colui che ospita ogni cosa, in quanto è capace sia di produrre due, che è propriamente materia, che di fare posto dentro di sé a tutti i principi razionali, se è vero che è liberale e generoso con tutti. Lo chiamano parimenti caos, che in Esiodo è il primogenito, dal quale, come dall'uno, nascono tutte le altre cose. È concepito anche con confusione, mescolando oscurità, tenebra, perché privo dell'articolazione e della divisione proprie di tutto ciò che viene dopo di lui. Ecco. Ha creato un fondamento metafisico alla matematica, perché ha posto l'uno, chiaramente partendo da Plotino, no? Però in qualche modo ha mostrato come dall'uno sorga tutto, perché sorgono tutti i numeri, e i numeri, e lo dirà adesso tra poco, e come dire, i numeri sono quella cosa secondo la quale tutto è stato ordinato, tutto, come se i numeri fossero precedenti a qualunque cosa, a qualunque possibilità, e in effetti lui l'uno lo pone così, come qualcosa che è precedente a ogni possibilità, perché lui è tutte le possibilità, ma non ancora in atto, però è fondamento di tutto. E ogni cosa viene da lui. E poi prosegue pagina 401, l'ultimo capoverso. I pitagorici fanno corrispondere al due la materia. Questa infatti dà origine alla diversità nella natura. Il due alla diversità nel numero. E come la materia è in se stessa indefinita e priva di figura, così il due è fra tutti i numeri assolutamente l'unico che non ammette figura. Ma non è meno valida perché l'uno sia chiamato indefinito, anche la seguente ragione, e cioè che la prima figura in atto non può essere racchiusa da meno di tre angoli e tre linee rette, e d'altra parte la figura in potenza è l'uno. è plausibile anche il nome Prometeo con cui i pitagorici chiamavano l'Uno, perché quello era in Egitto l'eroe capace di assumere ogni forma e contenere quindi le proprietà di ogni cosa, così come l'Uno è fattore di ogni numero.
Era proprio, non Prometeo.
Eh?
Era proprio, non Prometeo.
Cosa ho detto? E dice, stessa pagina 403, due terzi della pagina, dunque, a proposito del 2, no, dell'uno qua. Principio e base della differenza dei numeri, un po' come se fosse l'esatto contrario della natura di Dio, per il fatto che il 2 è ritenuto il principio che produce negli enti mutamento e trasformazione, mentre Dio è il principio che produce identità e immutabile permanenza. Uno. Pagina dopo, primo capoverso. Il 2 è detto così, duas, per via del suo andare attraverso, duenai, passare attraverso. Il 2 infatti è il primo numero che si separa dall'uno, per cui è chiamato anche audacia, mentre l'uno infatti indica unione, il 2 invece insinuandosi indica separazione. Il 2 da inizio in qualche modo alla relazione, o per il suo rapporto con l'uno, rapporto doppio, o per il suo rapporto con il numero seguente, cioè il 3. Secondo capoverso. Il 2 appare anche come l'infinità, se è vero che esso è anche la diversità, e quest'ultima comincia appena fuori dall'unità e si estende all'infinito. Cioè la diversità, no? Si estende appena fuori dall'uno, praticamente, fuori dall'uno c'è l'infinito. Si può dire anche che il 2 è il numero che produce l'infinità, perché il 2 è la prima manifestazione della lunghezza, come derivata dall'uno, quanto punto, quale punto. Ma la lunghezza può essere divisa o moltiplicata all'infinito. E in verità anche la natura della disuguaglianza, dovendo procedere all'infinito, comincia dal 2. Il numero 3, pagina 411, il 3 ha avuto in sorte come sua prerogativa rispetto a tutti gli altri numeri. Vedete che intanto tratta i numeri come enti di natura, cioè come enti metafisici,
li elenca,
eh?
No, dico, li elenca, quindi già
una sensazione di... Il 3 ha avuto in sorte come la sua prerogativa rispetto a tutti gli altri numeri bellezza e fascino, anzitutto perché è assolutamente il primo numero che presenta le potenze attive dell'uno, e cioè proprietà dispari, perfezione, proporzione, unitarietà, limite. Infatti il 3 è il primo numero dispari in atto.
Anche questa cosa di attribuire queste qualità ai numeri è il passo anche.
Sì, c'è una volta che lui ha posto l'uno come Dio, e come ha fatto prima, no? È chiaro che l'uno è la ragione di tutti i numeri, quindi tutti i numeri conservano questa divinità che è nell'uno.
Sì, ma come se dicessero anche altro, no? Per bellezza,
beh sì, sono tutte le proprietà che in fondo già Plotino attribuiva all'uno. Bene, bello, vero, e ancora dice 413, primo capoverso, al fondo, l'uno ha in sé come in germe il principio non ancora formato ben distinto di ogni numero, il 2 è un piccolo passo avanti verso il numero, un piccolo passo per la matematica, un grande passo. Vabbè, è venuta così, eh?
Come si dice, la chiamata.
Ecco. Dunque, dicevo... Ma non è completamente numero, perché ha natura di principio, l'uno. No, il due sarà. Ma il tre invece consente all'uno di passare e di stendersi dalla potenza all'atto. Cioè, di nuovo, è un numero che consente il passaggio dalla potenza all'atto, cioè da compiere quella che è per Aristotele l'entropia. È un numero che consente questo, perché sono i numeri, eh?
È come se il 3 fosse quel numero che può dare inizio alla serie.
Sì, certamente.
Il 2 no, perché è 1.
Il 3, anche adesso lo dirà, è quello, è il primo numero che può racchiudere, no? Il triangolo, può racchiudere qualche cosa, il 2 no.
Infatti il 2 non ha una forma di figura, no?
Mentre l'uno sì, in potenza, perché l'uno in potenza è già tutte queste cose. E infatti dice all'uno appartiene questo qui, al 2 l'uno e l'altro, al 3 il ciascuno e ogni. Perciò noi ci serviamo del 3 anche per indicare la moltitudine, dicendo 30.000 invece di molti, molte volte, e tre volte beati, c'è il famoso Ermete Trismegisto, tre volte grandissimo. Quattrocentoquindici, primo capoverso, verso il fondo, dice: i pitagorici chiamano il tre pietà, e perciò il nome Triash deriva da tremare, trein, cioè temere, e quindi essere cauti.
Che pagina è questa?
Ah, è il 415, secondo capoverso, verso la fine. Andiamo avanti, eh? 421. Qui è Pitagora che parla. Quattro sono gli accessi alla sapienza: aritmetica, musica, geometria, sferica, nell'ordine 1, 2, 3, 4. Anche Clinia di Taranto dice, e se dice Clinia di Taranto, tali cose dunque, quando sono in quiete, fanno nascere la matematica e la geometria. Quando sono in movimento, l'armonica e l'astronomia. Nell'uno, quindi, prosegue Giamblico, è giusto vedere anzitutto l'aritmetica. Infatti, tolta l'aritmetica, sono tolte le altre scienze matematiche, e date le altre scienze, è data insieme anche l'aritmetica, ma non viceversa. Sicché l'aritmetica è più primigenia di quella e ne è madre, come anche l'uno sembra esserlo nel rapporto ai numeri che lo seguono. Se l'uno viene posto come madre di tutti i numeri, praticamente. Ma nell'uno è possibile vedere anzitutto, come in germe, ogni specie di numero e ogni sua proprietà e tutto ciò che ne consegue. L'uno è infatti un quanto, che si può considerare in se stesso e nella sua capacità, che esso solo possiede, di fornire limite e reale determinazione alle cose. Cioè, l'uno che fornisce la determinazione alle cose. Senza l'uno c'è l'indeterminato. Adesso vediamo. L'uno, dice, è infatti un quanto che si può considerare, insieme con un'altra, infatti, una cosa non sarà mai una sola, ma due. Nel due, infatti, sta l'idea assolutamente prima dell'alterità. In rapporto all'alterità, in qualche modo sembra stare invece la musica, che in certo modo relazione, armonia tra cose del tutto dissimili e diverse. Nel 3 sta la geometria, non solo perché si occupa della tridimensionalità delle sue parti e specie, ma anche perché è compito di chi insegna questa disciplina parlare sempre di superfici che costituiscono i confini della geometria e che gli antichi chiamavano pellicole, in quanto appunto la geometria si occupa in primo luogo della figura piana, e la figura piana più elementare risiede nel 3, o tre angoli o tre lati, e se partendo da questa come base si giunge in altezza a un unico punto, allora si costruisce a sua volta il più elementare dei solidi, cioè la piramide, che pur essendo contenuta da almeno quattro angoli in faccia, è composta di tre uguali dimensioni, al di sotto delle quali non è possibile che esista alcun corpo naturale. E la sferica si accorda con il 4 perché tutti i corpi, di tutti i corpi, il più perfetto e soprattutto il più capace per natura di contenere gli altri corpi, e che è loro superiore per un'infinità di altri aspetti, è la sfera, che è una figura che comprende quattro elementi: centro, diametro, circonferenza e area, cioè superficie. E dice ancora, pagina 423, il 4 è anche il primo numero in cui si trova la corporeità più piccola e più embrionale. Se è vero che il corpo più elementare è composto delle particelle più piccole, è il fuoco, e la figura solida di questo stesso corpo è la piramide, che ripete appunto il suo nome da fuoco, che è l'unica ad essere chiusa da quattro basi e da quattro angoli. Di qui, secondo la nostra persuasione, derivano i quattro principi del cosmo, sia questo inteso come eterna connessione di elementi o come composizione generata, come si è detto prima, è precisamente ciò ad opera di cui, ciò da cui, ciò per mezzo di cui, ciò in vista di cui, e dunque Dio, materia, forma, risultato. E infatti,
delle categorie,
anche i quattro elementi, fuoco, aria, acqua, terra, e le quattro potenze di questi elementi, caldo, freddo, umido, secco, siano stati ordinati negli enti in funzione della natura del quattro. E cosa è evidente? Cioè è il quattro, è la natura del quattro, la natura di questo numero che ha ordinato il cosmo. Vedete come in questa fondazione metafisica della matematica sono i numeri che determinano tutto. Il cosmo si è ordinato in un certo modo per via dei numeri, non il contrario, per esempio. Ah, io l'ho segnata così. Anticipa cosa, come si chiama, Heidegger, 427, primo capoverso, dozzina di righe.
Guardi che in un certo senso ha anticipato anche la fisica moderna, le quattro forze fondamentali, capire, i quattro principi del cosmo,
stessa cosa,
i numeri innati, lo ricordo.
Sì. Dice a un certo punto, no? Mentre coloro che sono già morti hanno una felicità sicura e più compiuta, perché priva di mutamento, quindi sono felici quattro volte. Il poeta infatti dice di un vivente soltanto o tre volte beato a tride, mentre di quelli che avevano avuto un'ottima morte dice o tre volte e quattro volte beati quei danari che allora perirono. No, la questione della vivere della vita per la morte, cioè la morte come il compimento, finché uno non è morto e può ancora fare delle cose, può contraddirsi, può fare cose che vanno contro per esempio ciò che ha sempre fatto detto, ma una volta morto è compiuto, è il tutto, è l'intero. Questo anticipa cosa appunto Heidegger. Ecco, qui è importante, dice il 429, il primo capoverso. I pitagorici chiamavano il 4 anche natura di Eolo, ad indicare la varietà del suo carattere. Aiolos, che equivale a Iolos, cioè cangiante. E poiché senza il numero 4 non ci sarebbe l'ordinamento dell'universo, senza il numero 4 non ci sarebbe l'ordinamento dell'universo. Cioè l'universo è ordinato perché c'è il numero 4. Mica poco. Quindi lo chiamavano anche custode della natura, eccetera.
Questo è interessante perché la successiva tradizione cristiana, poi che ha inglobato il neoplatonismo, il 4, non ha dato nessuna importanza.
E beh, cioè, perché
al 7.
Sì, il 3 in particolare per via della Trinità.
Certo, il 7 per i rimandi all'Antico Testamento.
Sì. 449. Essi, sesta riga, settima riga, essi i pitagorici, essi argomentavano con questa sequela di ragionamenti. La mancanza di ordine è, per quanto le competa, anche di forma da parte della materia eterna primordiale, nonché la sua privazione assoluta di tutti quei fattori che rendono esplicite le proprietà delle cose, sia secondo la quantità, la qualità, che secondo la quantità e tutte le altre categorie furono differenziate e ordinate dal numero, che è la forma assolutamente dominante e creativa. Capite? Il numero è per cosa per cui stiamo parlando, no? È lui che fa tutto. E tutto si ordina in relazione al numero, che quindi esiste già prima di ogni ordine, ovviamente. Così come l'uno di Plotino, né più né meno, no, che precede ogni cosa perché è condizione di ogni cosa.
Quindi è tutto calcolato.
Sì, e anche se è tutto calcolato in un certo senso. E prosegue dicendo, ordinata del numero, che è la forma assolutamente dominante e creativa, giacché la materia partecipa della distinzione e del mutamento regolare e della concatenazione pura, in virtù del suo desiderio e della sua capacità di riprodurre le proprietà del numero. Cioè anche la materia non fa che riprodurre le proprietà del numero, per ordinarsi e quindi per essere determinata, per essere quella che è. Rendete conto che questa è veramente l'unica fondazione possibile della matematica, cioè l'unica fondazione metafisica della matematica, che non è operativa perché non da lui di fare conti non interessa. Gli interessava porre i fondamenti del numero e mostrare come necessariamente il numero è causa e origine di ogni cosa. È la condizione di ogni cosa, chiaramente appoggiandosi al numero continuo. L'uno come condizione di tutto. 451, l'inizio, seconda riga. Secondo un altro ragionamento, se l'anima, quale forma psichica di materia amorfa, è capace di articolare e organizzare il corpo, e se nessun numero in assoluto può adattarsi all'anima più del 6, allora nessun altro numero può essere chiamato articolazione dell'universo, già che si scopre che questo numero è capace di dare forma stabile all'anima e generare quindi in essa la sua natura. Exis, donde il suo nome esade exas, di principio di vita. Che ogni anima infatti sia armonica e che gli intervalli più elementari dell'accordo armonico siano di rapporto epitrite e di miolio, che se nei nomi che dava lui, adesso non mi ricordo più che tu avessero questo rapporto. Rapporti dalla cui combinazione si formano gli altri intervalli e cosa è evidente. Dunque, con la sua presenza, infatti, l'anima rappacifica e ordina e accorda al meglio possibile i contrari che la natura ha scelto di inserire nell'essere vivente. cosa, ma l'essenziale lo abbiamo detto. Ah, 461, inizio. Ah sì, come qui sembra, in effetti gioca con i numeri, però lasciando intendere che attribuisce ai numeri qualche cosa di divino, come se i numeri fossero effettivamente ciò che produce, ciò che crea le cose. Dice Pitagora, però di Pitagora si racconta che sono passati 514 anni dalla fondazione di Troia fino al tempo del filosofo della natura Senofane e di Anacreonte e di Policrate, e dell'assedio e distruzione della Ionia da parte di Arpago di Media, sfuggendo alla quale i Focesi fondarono Massalia, Massilia. Pitagora infatti è contemporaneo di tutti questi eventi. Si racconta infatti che fu fatto prigioniero da Cambise dopo la sua conquista dell'Egitto, dove frequentava i sacerdoti, e che passato in Babilonia fece esperienza dell'iniziazione ai misteri di quei barbari.
Questo è un passaggio importante, perché vuole ricordare l'origine divina dei numeri. Molto importante. O non aveva altro da fare.
Buona sia, per chiari
di Pitagora, così alla velocità,
come sia, però ne parla.
Certo.
Egitto, dove frequentare i sacerdoti, è passato in Babilonia. Ora Cambise visse precisamente al tempo della piramide di Policrate, per sfuggire alla quale Pitagora riparò in Egitto. Se dunque sottraiamo due volte il periodo di 216 anni, rimangono 82 anni, che sono appunto quelli della sua vita. Se sottraiamo due volte il periodo di 216, perché due volte non tre o quattro? Ma è per indicare come nei numeri ci sia qualche cosa, no? C'è qualcosa di magico
per destino.
Anche, certo.
Pitagora avesse vissuto un multiplo di 4 di anni sarebbe stato perfetto. E invece no.
Mentre il numero 7 è senza madre ed è vergine. Ah, è 463. La somma cumulativa da 1 a 7 è 28, che è il numero perfetto. I 28 giorni della luna si compiono in ragione del 7. I primi 7 numeri a partire da 1 aumentati in rapporto doppio arrivano a 64, che è il primo numero insieme quadrato e cubo. Cioè 1, 2, 4, 8, 6, 7, 9. E parla sempre come se ci fosse in effetti qualcosa di magico nei numeri, come se i numeri... Ma è quello che ha detto fin dall'inizio, cioè i numeri sono l'origine di tutto, quindi c'è già tutto dentro i numeri. Ecco la magia, se c'è già tutto nei numeri, i numeri possono rispondere a tutto. La Kabbalah, no? Ebraica, se poi no. Che si è mantenuta questa cosa, perché attraverso i numeri, cioè attraverso la matematica, è possibile scoprire tutti i segreti della natura.
È quello che che fare con il proprio principio.
Sì.
Poi era con Galileo, no? Che in fondo è diverso scritto. In lingua matematica.
Esattamente. È già tutto lì. 465, secondo capoverso, sempre dal secondo libro dell'aritmetica di Nicomaco di Gerasa. Pitagoris afferma che il 7 non è simile agli altri numeri, e sarà meglio, diciamo, bensì è degno di venerazione. Difatti lo chiamano Settabe, Septas, come dice anche Prolo di Cirene Pitagorico nel suo libro sul numero 7. E questo qua ha scritto un libro sul numero 7, Prolo di Cirene. Non è citato nei testi di matematica.
Guardo su Amazon, sono curioso. Guardo su Amazon, sono curioso.
No, ma tra l'altro questo è interessante, perché come se i matematici, andando a scrivere, ovvero a riscrivere,
la storia della loro stessa disciplina volessero togliere ogni possibile riferimento al magico.
Sì.
È una censura. È di fatto una censura.
Sì.
Sì.
Sì, perché l'idea è quella che i numeri possano, attraverso le loro relazioni, mostrare la realtà, mostrare la natura delle cose. Quindi niente di magico. Non è una magia, non è un prodigio.
Esatto.
Ma è qualche cosa che è quello che è. Dunque, è per questo che essi pronunciano il 6, ex, accentuando a bella posta i suoni K e sigma. Sono queste infatti le lettere che si odono insieme nella pronuncia della lettera X, di X. In modo che nel pronunziare i numeri in successione senza distaccare le relative voci, il sigma si unisca a Eta, con la conseguenza che inavvertitamente quest'ultimo verrà pronunziato Septa. La ragione per cui il 7 è un numero venerando è la seguente. La provvidenza di Dio, creatore del mondo, produsse tutti gli enti traendo il principio e la radice della loro generazione dall'uno primogenito. Già che l'universo procede a impronta e immagine della suprema bellezza, e poiché gli poneva la perfezione e la conclusione del realizzarsi della sua opera creativa nella stessa decade. Dio creatore del mondo, quindi dovette necessariamente considerare il sette come suo strumento o come il nesso più dominante e la forza che assumeva il suo proprio potere creativo. Infatti, per natura, e non perché lo poniamo noi, ci tiene a precisare, 7 è un medio tra 1 e 10, esattamente così. E i medi sono in qualche modo più importanti degli estremi. E infatti poi sul numero 10, che sappiamo per i greci era importante, tanto che Aristotele.
Ma qua lì siamo ancora in un periodo.
No, lui non era cristiano, anche come abbiamo detto ce l'aveva.
Dice, da che l'universo procede in pronta immagine della suprema bellezza.
Sì.
È un po' come i cristiani che dicono immagine di somiglianza, no?
Sì, beh, questo è così in fondo. Nell'uno c'è tutto, c'è il vero, c'è la bellezza, c'è la bontà, c'è ogni cosa. Il numero 10, 491. Abbiamo detto più volte prima d'ora che l'intelletto creatore di Dio operò la costruzione e la composizione del cosmo e di tutte le cose che in esso si trovano facendo riferimento alle affinità e agli adattamenti numerici come a un modello assolutamente perfetto. Ma poiché l'intera molteplicità era illimitata e tutta la realtà numerica interminabile, non era ragionevole, né peraltro scientifico, che l'intelletto creatore si servisse di un modello incomprensibile, ma c'era bisogno di commensurabilità affinché Dio creatore vincesse e dominasse nella sua azione demiurgica i limiti e le misure che gli si presentavano, e non procedesse in meno o in più rispetto alla misura conveniente, riducendo per difetto o superando per errore la misura. Equilibrio naturale e giusta misura e interezza risiedevano soprattutto nel numero 10.
Quindi alla fine ha citato comunque tutti i numeri dei pitagorici.
Sì, da dove?
Sette in giù. In più sette perché? Essendo in ambito ellenistico, bene o male, la cabala ebraica un po'.
Sì, sicuramente avevano avuto a che fare con gli ebrei, quindi con la cultura ebraica. Sicuro poi lui era viaggiato, era stato anche in Persia, era stato di qua di là, come usava allora. Il numero 10 perché è il limite, proprio per impedire che ci sia un'infinitizzazione del processo. Il 10 chiude la serie, oltre non si va. Poi ci sono i multipli di 10, ma il 10 rimane comunque per i numeri il limite. Infatti lo dice perché l'intera molteplicità era illimitata e tutta la realtà numerica interminabile. Non era ragionevole né scientifico che l'intelletto creatore si servisse di un modello incomprensibile.
È anche un rifiuto dell'infinito.
E l'infinito viene chiuso all'interno del 10. Proprio per evitare l'infinito, perché l'infinito è l'incomprensibile.
Là però. È non misurabile.
Esatto.
Soprattutto.
Quindi incommensurabile, quindi non è possibile partire dall'infinito stabilire tutte le relazioni di cui è fatta la matematica, che non è altro che relazioni di numeri numeriche messe in relazione con altre relazioni numeriche.
Esatto.
E questo non è possibile farlo all'interno di un sistema non chiuso. E poi vedremo bene qua, a proposito dell'infinito chiuso, dell'infinito aperto, come si chiama qua? Non ricordo più. Universo chiuso o universo aperto, sì. E infatti dice, un po' dopo, a proposito quando fa delle etimologie, dice il 10 è il più perfetto limite del numero, nel senso che il suo nome 10, decas, suona come ricettacolo, decas. Nel primo c'è il K, nel secondo c'è il chi. Non chiedeteli come li pronunciavano i greci antichi, perché non ne più palle di idea. Appunto come il cielo che è recipiente di ogni cosa. E poi è tutto il 10, perché non c'è nessun numero naturale maggiore di 10, ma anche se si immagina qualcuno, questo per regressione in un certo senso si converte in 10. Il 100 infatti è 10 per 10, eccetera, eccetera. Poi ancora, verso la fine, tutto deriva da ciò che il mito racconta di Pan. Anche questa divinità infatti è venerata per mezzo della decade ed è venerata anche sotto forma di 10 per mezzo del decimo giorno di ogni mese da parte dei contadini e in generale da pecorai, caprai, bovari, allevatori di cavalli, soldati, cacciatori, pescatori, giardinieri, spaccalegna e da quelli che c'è e da quelli che gettano le fondamenta delle case, eccetera eccetera. Ecco, avete visto, così come abbiamo fondato la matematica, ma Giamblico non ha solo fondato la matematica, ha fatto un'operazione ancora più interessante, più importante, ha posto la credibilità della matematica, accostandola al divino. Se è accostata al divino è credibile, perché Dio non può mentire. Lo dicono tutti i cosi che si chiamano, è ovvio. E Dio non si inganna, quindi lo dirà anche Cartesio, leggeremo.
Questo tra l'altro è anche una mostra come forse in contatto con il mondo ebreo.
Mm-hmm. Sicuramente.
Perché il fatto che Dio non menta per un greco, che i greci ne facevano tutti i colori.
Menta, però lui, il Dio fa è l'uno e l'unico fine.
Esatto, cioè vuol dire, quindi era sicuramente, io penso che trattandosi anche di filosofi essenzialmente dell'età minore, no? Quindi vicini all'ambiente culturale, ma bene o male.
Sì,
sì,
sì. Lui cos'era, siriano, non mi ricordo.
Forse anche persiano, babilonese.
Sì, aveva avuto contatti, sì, certo.
Siriano,
perché è un monoteismo.
Ecco, Giamblico nacque a Calcide, in Celesiria, parte dell'antica Siria, posta geograficamente tra il Libano e l'Antilibano, città situata a est di Antiochia. Ecco, quindi siamo lì.
Molto vicino alla Palestina.
Sì, sì. Dove c'era la tribù degli ebrei, con i quali sicuramente hanno avuto contatti, come avevano tutti in quel periodo.
Ah, un uomo di traffico, non a caso gli stessi turchi moderni, pur di riottenere il controllo su Antiochia, fecero già la 4.
E sì, era un nodo fondamentale per il commercio e tutto quanto.
Ah, un ragazzo con 35-40 anni, che è uno storico dell'arte, no? E fa delle cose su YouTube, in Iran, dove si vede cose che non può vedere mai conosciute, mai in
Iran,
delle bellezze architettoniche stupende, però nel frattempo dice anche molto, no, dei monumenti religiosi che ci sono anche alla base,
dice fate lì nel peggio di 27
tempi, sta facendo tanto
come Aristotele. Sì, come sappiamo Dio è stato inventato grosso modo 4 secoli dopo, prima di Cristo. Ora, mentre nella tribù degli ebrei si inventavano il monoteismo, in Grecia c'erano pensatori come Aristotele, come Parmenide, come Eraclito, che invece di crearsi, di inventarsi un monodio, si interrogavano sulla questione fondamentale. Questa è la differenza che è rimasta, tra l'altro.
E poi è un po' quella differenza che ha creato anche poi la guerra tra Sparta e Atene.
Spartano, vuol dire?
Cioè, Atene non si è fatta come una sorta di eccezione.
Ma sì, ma...
Vabbè, poi lì c'è anche il problema tra l'impero e l'aristocrazia, no? E infatti Atene c'è una cosa.
È interessante in effetti pensare a tutto ciò che dice Giamblico come l'unica possibile fondazione della matematica. Vogliamo fondare la matematica, dare alla matematica un fondamento? Questo è l'unico possibile. Non c'è nessun altro. O se no rimane senza fondamento, per esatto.
Cosa che più o meno.
Sì, ma esatto. Infatti si continua a pensare
a riprendere le derivazioni del divino, no?
Sì.
Del numero, è anche quello che in qualche modo si può costruire in senso, ma che porta oggi anche a sentire che i numeri non mentono, no?
I numeri non mentono, oppure Occam che dice che gli universali non sono stati sottoposti, sempre serve una garanzia a un certo punto. Cioè qualunque costrutto metafisico che non è garantito,
sì,
è un'opinione.
Sì, ed è il motivo per cui tutti i grandi pensatori, Parmenide, Eraclito, Zenone, fino ad Aristotele, non sono mai stati in realtà presi in considerazione, perché si interrogavano su questo, e su questo non ci si deve interrogare, cioè la verità c'è. Non sappiamo quale sia, il bene c'è, non sappiamo quale sia esattamente, ma c'è, il bello lo stesso, l'utile lo stesso, non sappiamo cosa sia, la felicità, tutte queste belle storie, non sappiamo cosa sia, sono enti di natura, pensati come enti di natura, cioè enti metafisici.
A che punto semmai è fatto coincidere con l'ultimo? Cioè con la volontà del potere? Quella è l'operazione retorica che ha permesso di non interrogarsi.
Sì. Eh sì, perché sono utili unicamente per la volontà di potenza.
Quello che diceva lei la volta scorsa, o due volte fa, la questione della cosa di sé.
Sì.
La questione della cosa di sé, che c'è, 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 che c'
Infatti venerdì cominceremo a parlare di una cosa che ci impegnerà per i prossimi 30 anni. E cioè l'ontologia apofatica. Sarebbe un bel titolo per una conferenza, se vogliamo che non venga nessuno. Mettiamo il titolo ontologia apofatica.
L'ontologia levando le cose.
L'ontologia
levando le cose.
L'ontologia apofatica è ciò che è quella costruzione che si mette in atto ciascuna volta in cui si parla, perché si muove da qualche cosa, che si presume che ci sia. No? Che c'è? Qualcosa che c'è, ma non è vedibile, non è dimostrabile, non è determinabile, non è agibile. Ecco. Però c'è, e c'è perché è la condizione di tutto. Ci stavo pensando, riflettendo sulla la teoria di Verdiglione, no? Uno dei motivi per cui abbandonai questa storia, era che era fondata su ipostasi assolute. E cioè, sull'idea che qualcosa ci sia, no? Lui chiamava sembiante o punto vuoto, quello che gli pare, ma no? Qualcosa c'è, ma non è visibile, non è controllabile, non è dominabile, non è afferrabile, non è comprensibile, in definitiva è ineffabile. Ma c'è, perché è posto come la condizione di tutto. L'uno di Plotino, né più né meno, no? Nessuno sa cosa sia, ma è la condizione di tutto. O il Dio dei cristiani poi è diventato lo stesso modo. Questa è ontologia apofatica, no? C'è ontologia negativa, quell'ontologia che dice che c'è qualcosa, ma di questo qualcosa possiamo solo dire ciò che non è. Perché che cos'è non lo possiamo dire. Però c'è, e c'è perché è la condizione di tutto. Ecco l'ontologia apofatica. Che è quella costruzione attraverso la quale, diciamo, tutto il pensiero occidentale, almeno da Plotino in poi, si è costruito come una ontologia apofatica.
Però poi hanno altri titoli, perché proprio apofatico, perché toglie gli altri. Non vengono
in tutti i sensi proprio. Vabbè.
Come corpo, cosa coerire? Le cose. E questo è cosa abbiamo letto forse nel discorso, quando ho messo la parola coerire.
Ah, sì.
Per non farti capire.
Sì, no? sì.
Certo. Non te lo diamo avanti che sto scappellamento a testa, anche altrimenti. Sì.
Super cattolo della filosofia.
Ma tutto il pensiero è costruito così, come una ontologia, cioè stabilisce che qualcosa c'è, perché è la condizione di tutto, ma non possiamo dirne niente. Va bene, allora ci vediamo venerdì, cominciamo un po' a sgrezzare questa discussione.
Poi la prossima settimana e anche quello dopo, quindi due ore ieri, non ci
sono. Però ci sono io.
La prossima settimana ci sei tu.
No, non ci siamo la prossima settimana.
Ah, non ci siamo.
E tu torni il 16, mi dico. Il 16 cos'è? Non sarà un sabato, un domenica?
Sì, adesso non mi ricordo bene.
Sì, perché il 17 è lunedì.
Ah, beh. E vado via quella settimana.
Sì. Quindi 17, 18, 19 lei torna, abbiamo detto
adesso 10, 12 non so ancora,
senti che prendo il calendario. Prossima settimana va dal 6 al 12.
Sì. Non ci siamo.
Io torno il
16 e 10,
quindi teoricamente se vogliamo venerdì 17 qualcuna potrebbe
17 e il mercoledì che cos'è? 15. Ah, no, 15 no.
È sabato.
Non può essere, non è sabato.
Ha ragione, sto guardando Luglio. Allora.
Allora.
Lei ha su, prossima settimana va dal 3 al 9.
Sì.
Abbiamo detto che
sì.
Dal 10 al 16 non ci sono io, quindi ci rivediamo mercoledì 19.
Sì. E invece
se voi volete fare
con Sandro eventualmente
ci sentiamo.
Mi dice lei.
Ci sentiamo.
Va bene, facciamo così.
Io ho già detto al mio figlio, ma io penso che mi dia no, no.
E beh, gli serve uno
fare il nonno che
io so che non è proprio così disinteressata.
No.
In ogni caso basta che metti in chiaro che la cura che dai ai nipoti non è finalizzata a procreare altri.
Ecco. Ma pensate, io ho detto una volta.